ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 14 aprile, benvenuti al Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders, rassegna stampa, puntatona del mercoledì con la nostra redattrice aiuto in studio con noi, Elisa Speronello. Buongiorno Elisa.
Buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Sì, dai, oggi è una giornata un po' così così.
Un po' così così, cioè?
Un po' di pensieri di cui non vorrei parlare in radio.
Beh no, non era per farci... Guarda Elisa, era una domanda giusta per sapere come stai, che non ce ne frega
sì,
una cippa.
Sì, infatti. Va bene,
una cosiddetta domanda di cortesia, non è che
l'ho
chiesto
bravo.
Perché
me lo
volevo
ricorderò.
Davvero sapere. Allora, invece se voi volete sapere e informarvi meglio trovate anche Elisa Speronello su Facebook, ma trovate anche Radio Bue Padova se volete aggiungerci fra i vostri amici. Oppure su Skype cercate radio underscore bue underscore diretta.
Sì.
Messenger te lo ricordi Elisa?
Certo, messenger radio bue @live.it. Aggiungetevi che noi vi aggiungiamo... di riflesso, insomma.
Non facciamo distinzioni, noi prendiamo, cattiamo su tutto.
Tutto.
Potete anche comunicare con noi in diretta durante le nostre, tutte le nostre dirette. Oppure scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge.
E Ale, ricordiamo anche che c'è la chat sullo streamer, giusto? Quindi potete scriverci anche lì.
Fantastico. Siamo sempre più tecnologici, veramente.
Mamma mia.
Un passo avanti a tutti. Allora, cominciamo questa rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani. L'interesse nazionale è un po' diviso. Non c'è nulla di così eclatante, ma si parla sempre ovviamente dello scandalo pedofilia. Esce anche negli altri giornali, come abbiamo noi anticipato, che siamo sempre avanti alle notizie. Il cardinal Bertone e le sue affermazioni su legami fra omosessualità e pedofilia. Si parla anche di ovviamente del vertice di Washington, dove Obama ha riunito tutti i potenti del mondo per parlare dell'atomica, e poi ancora si parla di Emergency e dei tre collaboratori di Emergency italiani che erano stati accusati di essere parte della cellula terroristica e attualmente sono stati allontanati dall'ospedale intitolato a Tiziano Terzani e spediti intanto a Kabul. Vediamo le prime pagine di oggi, Corriere della Sera, conti esteri, la lista dei 10.000, nel mirino i depositi degli italiani nella filiale svizzera della HSBC, task force del ministero, quindi cari correntisti dell'HSBC, occhio, ma probabilmente se ne siete invischiati avete già ricevuto una bella notifica.
Mi sa di sì.
Poi ancora, prima pagina del Corriere della Sera, Obama e il nucleare, allarme Al-Qaeda, il vertice di Washington, bella fotografia di stretta di mano con Berlusconi, telefonate dell'Inter, parte l'inchiesta, si parla di Calciopoli, la federazione chiede ai magistrati le nuove intercettazioni, e poi in una difesa laica del Papa è la spalla di Piero Stellino che sta sotto il titolo Il Vaticano e i gay si apre un nuovo caso, dopo una frase di Bertone su omosessuali e pedofilia.
Sì, continuiamo con La Repubblica di oggi. Il titolo principale è Al-Qaeda, incubo nucleare. L'allarme di Obama, sanzioni all'Iran, compromesso USA-Cina. Continuiamo più sotto invece con un altro articolo che, come diceva Alessandro, tiene abbastanza banco. In questi giorni, pedofilia e gay, bufera su Bertone. Si continua poi a parlare di Afghanistan, Emergency, costretta a lasciare l'ospedale. Come stavi appunto dicendo te, è molto grave questa cosa. L'editoriale titola così, Draghi e la BCE, così l'Italia a perdere la partita. Il caso sotto tratta della fabbrica degli operai senza orario. Inoltre sotto c'è anche il governo battuto sui salvalista, sgarbi radicali rivoltiamo.
Ancora con la stampa, Al-Qaeda non avrà l'atomica. Il vertice di Washington trova però l'intesa sulle sanzioni all'Iran. Un monito per Ahmadinejad. Obama basterebbe un pugno di plutonio, patto a 47 contro il terrorismo. Ancora Cuba, i barbieri primi capitalisti, il governo di Raul liberalizza la professione di barbiere, emergency cacciati e sempre dalla prima pagina della stampa, legame tra gay e pedofilia, bufera sul cardinale Pertone e il premier vuole la consulta eletta soltanto dalle camere. Un ultimo articolo della stampa è Calciopoli, chiarezza per tutti.
Continuiamo con la prima pagina del giornale di oggi e titola così: meglio gay che leghisti, l'outing dei finiani. Per Bocchino un omosessuale può fare il premier, un uomo del Carroccio no. Sorprendente. Gli ex impungono gli stessi veti di cui furono vittime e dei quali solo Berlusconi li ha liberati. Continua poi in un altro articolo, ecco le nuove intercettazioni che inguaiano tutto il calcio. Insomma, anche questo tema tiene abbastanza botta in questi giorni, queste nuove rivelazioni sul calcio. Sotto, sentenza shock, il tribunale assolve il giudice fannullone da 5 anni. La moglie l'ha lasciato. Poverino, direi.
Oh, poveretto, in questi tempi poi con la crisi. L'unità, giù le mani da emergency, il titolo prima pagina del quotidiano, che parla ovviamente di missione compiuta, tutti gli operatori internazionali trasferiti da Lashkargah a Kabul, l'ospedale in mano agli afghani. L'impegno, tra virgolette, di Frattini, il ministro si limita a spedire una lettera a Karzai. Cecilia Strada dice: noi testimoni troppo scomodi. Rabbia in rete, 9.000 adesioni all'appello dell'unità a sostegno della ONG. Altri articoli di prima pagina dell'Unità, Bersani al PD, dobbiamo cambiare, bocciato Prodi, e la Lega di Udine, via la tomba della neonata musulmana, uno scandaloso evento a Paderno. Ancora sempre sulla Lega e amici loro, il gelo di Adro sul benefattore della mensa, si parla di quell'imprenditore anonimo che ha deciso di pagare la retta degli studenti delle medie e delle elementari che non pagavano e quindi non mangiavano, ma gli altri genitori sono coalizzati per uno sciopero, per una protesta, perché dicono che ciò non è giusto.
Continuiamo ora con il Sole 24 Ore, il maggiore quotidiano finanziario italiano. Si parla del TAR, cambia il processo dei TAR, salta la creazione delle sezioni stralcio per smaltire l'arretrato. Si continua più sotto, Matteoli sarà il CIPE a rilanciare i fondi per le infrastrutture. Come editoriale c'è accertare la ricchezza fa bene al fisco. Inoltre si parla anche dell'asta greca, che va bene, ma i costi abbastanza elevati. La colla brodata del Bernini sul colonnato di San Pietro, invece l'articolo di fondo.
E quindi cominciamo questa rassegna stampa leggendo un articolo. Io ne ho scelto uno che in realtà non è di oggi, devo dire la verità, non è proprio fresco fresco come il latte e le uova. È un articolo di ieri che mi era sfuggito e che di cui vorrei parlare oggi, perché comunque si parla, il nostro commento, la nostra dedica all'argomento di attualità, che è sempre la pedofilia.
Certo.
In seno alla Chiesa
quindi
Vaticana.
Attuale.
È un articolo di Ferdinando Camon, è tratto da Fatto Quotidiano, pagina 18, mi era difficile un po' scovarlo. Si intitola Socrate e Ratzinger ed è un pensiero interessante. Dice: la lettera del cardinale Ratzinger, pubblicata ieri da tutti i giornali, con la quale l'allora responsabile della Congregazione per la Dottrina della Fede risponde sul problema di dispensare dagli oneri sacerdotali il reverendo Miller Kiesle, colpevole di pedofilia, invitando a prendere tempo e a tenere presente anche il bene della Chiesa Cattolica, è un importantissimo documento storico, perché dimostra che il cardinale, come il papa precedente e quello precedente ancora, avvertiva nell'affrontare i casi di pedofilia tra i preti lo scontro fra due beni, il bene delle vittime e il bene della Chiesa. I due beni non vanno d'accordo, chi ha il potere di decidere deve scegliere o proteggere le vittime danneggiando la Chiesa o proteggere la Chiesa danneggiando le vittime. Una sconosciuta lettrice ha mandato a un giornale una letterina semplice in cui si espone un problema terribile per il cattolico credente. Dice: anch'io, se sapessi che un prete commette atti di pedofilia, non lo denuncerei alla giustizia civile, ma solo alla Chiesa. Perché prima di dire o fare qualcosa mi pongo sempre la domanda: a chi giova? A Dio o a Satana? Non denunciando eviti un oltraggio alla Chiesa, e questo è un bene. Dio lo gradisce e lo chiede. Denunciando fai uno scandalo enorme e la Chiesa resta colpita, e questo è Satana che lo chiede e lo gradisce. C'è un librino esile che nessuno cita, centrato in pieno sul problema di fronte al quale si trova Ratzinger e prima di lui gli altri papi. È un dialogo di Socrate, intitolato Eutifrone. Eutifrone è un sacerdote, Socrate lo trova per strada, lo ferma e impianta una discussione su questo tema. Un'azione è buona perché piace a Dio? O piace a Dio perché è buona? Eutifrone, da buon sacerdote, risponde: un'azione è buona se piace a Dio.
Giusto.
Socrate cerca di spostarlo sull'altra risposta, ma non fa in tempo perché il dialogo si interrompe. C'è un film di qualche anno fa intitolato Water, acqua, inventato in India, in cui per pochi minuti, tre o quattro, appare Gandhi, che non c'entra niente con la trama del film, ma passa in treno. La gente accorre per salutarlo, lui scende per compiacerla, fa pochi passi e regala una briciola di saggezza. Dice: fino a ieri credevo che Dio fosse la verità, oggi so che la verità è Dio. È un salto enorme, il salto che Socrate cerca di far fare ad Eutifrone, il salto che Paolo VI non ha fatto, che Giovanni Paolo II né Ratzinger fino alla lettera ai fedeli irlandesi di poche settimane fa aveva ancora fatto. Se una cosa è buona perché piace a Dio, allora non denunciare non solo non è una colpa, ma è un merito. Se c'è da scegliere tra Dio e la giustizia, scegliendo il primo sceglie anche la seconda. Questo è il pensiero comune. Solo la lettera ai fedeli irlandesi rovescia questo principio, perché dice ai preti pedofili: dovete rispondere davanti a Dio Onnipotente, come pure davanti ai tribunali debitamente costituiti. Non è più vero che, se c'è da scegliere tra Dio e giustizia, scegliendo il primo scegli anche la seconda. È vero l'inverso, scegliendo la giustizia scegli Dio. La lettera pubblicata ieri, firmata da Ratzinger, è dell'85, allora tutta la cultura cattolica era vincolata a scegliere Dio, e con ciò sceglieva il bene. Spostarla e scegliere il bene nella convinzione che lì sta Dio è un'operazione titanica, per la quale ci vorrà un lungo tempo. Con la lettera agli irlandesi questo tempo comincia. Incolpare Ratzinger di essere formato nel tempo precedente non ha senso. È più giusto dargli atto di aver inaugurato il grande transito, cominciando a spingere la Chiesa fuori dall'etica pre-socratica.
Proseguiamo ora cambiando abbastanza registro, parliamo di esteri e un po' di politica. E andiamo in Gran Bretagna, in cui c'è un leader dei conservatori che si chiama Cameron e che ha presentato il suo manifesto elettorale per il voto, insomma, che ricordiamo ci sarà il 6 maggio, quindi siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la campagna elettorale inglese. Il titolo dell'articolo è Cameron, potere ai cittadini. La proposta, gestione dei servizi pubblici trasferita alle comunità. Ecco, questi sono i temi su cui il signor Cameron vuole scontrarsi con il governo che è attualmente al potere. Ma andiamo a leggere un po' l'articolo, che è stato scritto dal corrispondente di Londra del Corriere della Sera. Allora, David Cameron ha da 5 anni preso la guida dei conservatori britannici e li vuole riportare al governo. Si ispira insomma a John Fitzgerald Kennedy, un americano, insomma, in terra inglese, non sta mai male. È una rivoluzione, mi chiedete voi, lo è almeno nelle forme. I Tory hanno messo in naftalina le durezze della Lady di Ferro, che ricordiamo, per quelli che non sono pratici degli inglesi, è la Thatcher, Margaret Thatcher, sì. E abbracciano il democratico presidente americano alla cui dottrina dicono di ispirarsi. Kennedy è la nuova icona della destra, che è riformista e radicale. È proprio l'uomo che candida alla successione di Gordon Brown, il quarantenne David Cameron, a riformulare le strategie dei conservatori. Nella centrale termoelettrica di disarmo del Battersea sul Tamigi, David Cameron illustra il manifesto elettorale del suo partito e porta all'affondo con la citazione della famosa frase usata da Kennedy nel discorso inaugurale del 1961. Chiedetevi non che cosa il vostro paese può fare per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese. Aggiunge e rimarca infine: dunque, chiedetevi voi che cosa potete fare per il vostro paese e sì, per le vostre famiglie, per le vostre comunità. Il faro ideologico politico non è la tradizione degli ultimi 40 anni della destra inglese, ma adesso è la Costituzione americana, che inizia We the People, insomma un bel cambiamento. Il futuro che i conservatori sognano è uno Stato meno invasivo e poco europeista, una società protagonista attiva e forte. Il presente però è in una crisi profonda, un bilancio pubblico che presenta un deficit di ben 163 milioni di sterline, non mica...
Mi chiamavo Baobao Michu.
Esatto, e da qui appunto l'urgenza di tagliare la spesa con austerità e sacrifici. Quindi meno Thatcher ma più Kennedy. David Cameron modella una destra sociale progressista, la mobilità per la più grande chiamata alle armi di un'intera generazione, così dice. Deve guardarsi alle spalle però, i vecchi conservatori, che non sono pochi, non hanno cancellato le nostalgie per la Lady di Ferro, e se andrà a Downing Street proprio David Cameron non potrà non tenerne conto.
Deve guardarsi anche davanti, perché che io sappia Kennedy non ha fatto una bella fine.
Esatto.
Seguiamo con un articolo dedicato alla nostra università, non alla nostra in generale, non alla nostra particolare, ma alla nostra in generale. E sì, è un articolo tratto da La Repubblica, pagina 56 di Simonetta Fiori, e fa riferimento a un libro appena uscito di Andrea Graziosi. Andrea Graziosi è un professore di storiografia e ha appena uscito il suo libro L'Università per Tutti, riforme e crisi del sistema universitario italiano. Il mulino costa 13 euro, pagina 165, non abbiamo anche riferimenti economici. Il saggio è di impronta diversa dal consueto pamphlet sul ceto accademico agonizzante, piuttosto è una diagnosi lucida e amara di chi nell'Accademia italiana è cresciuto, ne ha a cuore le sorti e, come il personaggio di Andersen, dice quello che in molti fingono di non vedere, che la laurea conseguita oggi rischia di essere ancora più evanescente degli immaginari vestiti dell'imperatore. Graziosi registra la crescente provincializzazione delle nostre università, sempre più integrate alle elites locali e sempre più ai margini della ricerca internazionale. Questo indebolimento della cultura nazionale alta, scrive lo studioso, che è anche il presidente della SISCO, la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, sospinge verso il provincialismo e l'isolamento di molti di coloro che sarebbero stati capaci di ispirarsi all'esempio di un Cabodo, di un Romeo, e di partecipare al loro mondo, ma che trovano difficile integrarsi nel dibattito scientifico internazionale anche perché non hanno gli strumenti linguistici necessari. I più bravi, in sostanza, riescono a salvarsi muovendosi lungo traiettorie internazionali. La maggior parte rischia di smarrire il significato del proprio lavoro. Il primo equivoco di questa università, continua l'articolo di Fiori, secondo il libro di Andrea Graziosi, il primo equivoco, il più doloroso, è quello in cui sin dagli anni 60 si sono imbattute le classi intellettuali e politiche progressiste di tutti gli schieramenti, ossia l'illusione egualitaria che per sconfiggere il privilegio e affermare il diritto sarebbe bastato allargare l'università d'élite in università di massa, senza provvedere a una differenziazione dello studio al suo interno. Quindi in realtà l'articolo si schiera contro l'università per tutti.
Eh sì.
Ognuno dice sì, va bene per tutti, ma ci vogliono delle differenziazioni, come ad esempio è accaduto, poi l'articolo cita l'esempio della California. Il degrado attuale, sostiene Graziosi, è anche figlio di quel sogno riformatore inseguito dalla parte migliore del paese, ispirata da intenti nobili e condividibili, ma di fatto incapace di difendere il carattere alto della ricerca intellettuale. Un ceto provinciale e ignaro di quel che era accaduto oltreoceano negli anni 30 con la creazione di un sistema di studi diversificato che affiancava alla University of California il California State University System.
Ma però che pronuncia mi sfoggi oggi.
Bella, ti piace?
Bella,
mi sono allenato. E tutti mi criticano che non pronuncio
Wonderful.
Mai.
Wonderful.
Ok. Che poi si è arricchita nel 67 con la California Community College System, quindi diversificazione nella tipologia ma anche negli utenti dell'università. Quella narrata da L'Università per Tutti è una storia di errori e previsioni sbagliate che non risparmia le classi dirigenti dei decenni successivi, poi agli anni 60. Dal precedente equivoco egualitario discende l'altro luogo comune tuttora riscontrato nel ceto politico di questo segno, ossia la convinzione che l'università sia solo per gli studenti e non per gli studi, e dunque assolva una funzione esclusivamente didattica e formativa, dimenticando il ruolo essenziale dell'università di ricerca, che non può essere selettiva, meritocratica e di limitate dimensioni. Quindi dice allargare sì l'università, ma dal punto di vista della ricerca, che è un ruolo fondamentale.
Qui mi potrei trovare anche d'accordo, eh?
Ma solo le università di ricerca, ci ricorda Graziosi, che formano le elite nazionali, questione che sembra non appassionare più nessuno.
Rimaniamo nell'ambito dell'università, ma ci spostiamo sempre negli Stati Uniti, a New York, perché qui sta cambiando un po' qualcosa. Ci sono i nostri cari maschietti che si sentono un po' minacciati dal femminismo. E sentite un po' questo articolo, cosa dice?
Tratto ma che cazzo ti dici, tasi femmina?
Eccolo. È tratto dal Corriere della Sera, a pagina 37, è stato scritto da Maria Laura Rodotà. Allora, titola così: se gli americani studiano come difendere i maschi. Fondazione raccolta di fondi danneggiati dal femminismo. In America è nata una fondazione di studi maschili per analizzare e rinvigorire la mascolinità in calo. Molte donne non ce la posso fare. Economicamente indipendenti, personalmente assertive, tecnologicamente avanzate, trapano munite, hanno detto: era ora. Era ora. E infatti anche in Italia, dove ormai è difficile sentirsi svirilizzati, di Clint Eastwood ne sono rimasti veramente pochi. Insomma, Clint Eastwood è considerato uno degli iconi
dei maci più maci.
Sì, esatto. Purtroppo, se si va oltre le battute, non sembra tanto una buona idea. La neonata Foundation for Male Studies, creata il 7 aprile con un seminario alla Wagner College di Staten Island, New York, non sembra voler indagare sul perché il maschio medio è diventato così pappamolla. Invece, tanto per cambiare, se le prende con il femminismo, con le donne. Gli studi maschili partono dalla nozione che l'organismo maschile e quello femminile sono diversi e c'è un'enorme relazione tra biologia e comportamento. Lo spiega uno degli ideatori, un antropologo della Rutgers University che si chiama opportunamente Lionel Tiger.
Beh, in realtà lo sappiamo che ci sono delle connessioni fra biologia e comportamento, in quei giorni ad esempio.
Comunque Tiger, insomma, che ha un nome che dice tutto, è biologicamente un predatore, ha annunciato un grande congresso a New York ai primi di ottobre. Ha lanciato infatti una raccolta fondi per arrivare fino a 2 milioni di dollari e ha proposto di usare questi 2 milioni di dollari, insomma di goals, per finanziare un corso di laurea in studi maschili in qualche college che sia veramente masculo. Un corso che è necessario perché negli Stati Uniti la mascolinità è diventata politicamente scorretta, così dice appunto Tiger. E anche una delle poche donne fondatrici, questo mi pare un po' strano, insomma, una delle poche donne fondatrici di questa idea, che si chiama Christina Hoff Sommers, che lavora all'Enterprise American Enterprise Institute. Che insomma è un think tank conservatore ed è autrice anche del saggio The War Against the Boys, come il femminismo sta danneggiando i nostri ragazzi. Si combatte contro la cortina di merletto, quindi non la cortina di ferro ma di merletto, che lascia fuori i maschi, asini a scuola e minoranza all'università. Niente più lagne sulla misoginia, il vero problema ora è la misandria, l'astio cioè verso gli uomini. Però c'è anche chi non la pensa esattamente così e viene riportato anche il commento di Robert Easley, che ha rifiutato appunto l'invito che è stato fatto da Tiger al Wagner College e ha replicato: abbiamo molti problemi, è vero, ma non è colpa del femminismo. Parlare di diritti degli uomini è come parlare di diritti dei bianchi. Ha liquidato il nuovo movimento come una delle tante frange estreme nate dopo le elezioni di Barack Obama.
Beh, è interessante che poi gli uomini hanno un po' paura. Dove hai trovato questo articolo?
Su Corriere della Sera, a pagina 37.
Benissimo, quindi cari maschietti, era proprio questo che
stavamo
aspettando.
Andatevelo a leggere.
Se avete paura, ma restiamo sempre in tema università. Pagina 57 di Repubblica. Alberto Sorrosa parla: cancellare i dipartimenti distrugge la ricerca. Si parla sempre di ricerca e di università, torniamo quindi all'università italiana. Si parla del DPR 382, che risale agli anni 80 e si badi ancora del tutto in vigore, che prevede la seguente ripartizione dei compiti a dipartimenti, organismo mono o pluri, esclusione
anche te sei preso bene oggi,
sì. C'è una pieghetta sul foglio, non riesco a leggere.
Ecco.
Questo, ma mi sono impaperato. Va bene, comunque l'articolo, il DPR 382 degli anni 80, parla di distinzione fra dipartimenti di corsi di studio e delle facoltà. Il sistema aveva bisogno di correzioni e di ammodernamenti, certo, ma la sorpresa è che una norma contenuta nella cosiddetta riforma Gelmini, ancora in discussione, prevede che per formare un dipartimento ci vogliono fra i 40 e i 50 docenti. Voi direte, nello stesso ambito di studi? No, 40 o 50 docenti. Così, prendiamo un po' a caso. Ma è vero, è così che si apre la rincorsa forse nata ad accorpamenti fra dipartimenti più piccoli che rendano possibile una forma, purché sia, di sopravvivenza. Capite la finezza della misura? Siamo in materia di ricerca, anzi di ricerca universitaria, la materia più delicata per lo sviluppo civile, culturale ed economico della nazione. Gli effetti sono quindi due: le nozze obbligate producono parti riconoscibili e sterili. Due, la scomparsa di organismi gloriosi. Alla Sapienza, ad esempio, non ci sarà più un dipartimento di filologia classica, organismo dal passato straordinario e dal presente più che ragguardevole, perché i filosofi classici, poveretti, da soli non raggiungono il sacro numero. Ma non basta, qualcuno vuole attribuire ai dipartimenti anche le funzioni didattiche. Allora, come osserva Erbani, in conseguenza delle matematiche sommatorie si potranno avere dei sedicenti dipartimenti di lettere antiche e moderne. Questo, dal punto di vista della ricerca, non vuol dire niente. Infatti non è risalendo così rozzamente dal particolare al generale che si possono meglio individuare temi e metodi di un'esplorazione scientifica più approfondita. Se vi aggiungete le funzioni didattiche, avrete l'ammirabile quadratura del cerchio: dipartimenti tali e quali ai corsi di studio. Si apre quindi il capitolo più penoso adesso della questione, ed è che la riforma Gelmini è ancora in discussione, giusto?
Giusto.
Bene. Nel frattempo però i rettori di alcune delle principali università italiane hanno deciso di anticiparla, dando inizio al suddetto processo di accorpamento dei propri dipartimenti. I rettori, fedeli interpreti della volontà governativa, contano sul fatto che in questa fase gli accorpamenti fra dipartimenti avvengano per scelta, quindi voluta piuttosto che costrittiva, no? Da parte degli stessi professori universitari interessati. Trattandosi di questioni che attengono alla possibilità maggiore o minore di svolgere ricerca, cioè di essere buoni ricercatori, buoni uomini di cultura, i professori universitari avrebbero dovuto fare le barricate. Invece si sono messi all'affannosa ricerca dei partiti meno indigesti. Se matrimonio di interesse deve essere, almeno il muso dello sposo o della sposa non sia troppo orripilante. Tu che dici, cara Elisa? Secondo te si possono accorpare un po', non so, mettiamo un po' di ingegneria e un po' di DAMS e facciamo ingegneria delle poltroncine da teatro?
Guarda, la mia opinione è un po' difficile da spiegare, nel senso che per abbattere i costi è una scelta obbligata, cioè non si può fare diversamente. Però per quanto riguarda il rapporto umano e di conoscenze, secondo me è una gravissima perdita, perché una persona che magari studia a fondo ingegneria non potrà essere uguale o comunque paragonata dal punto di vista di saperi, insomma di conoscenze, a una persona che ha studiato ingegneria e qualcos'altro, perché comunque le materie saranno trattate un po' più in velocità.
Se poi, come vuole la riforma, dovremmo accorpare anche ai doveri del dipartimento anche l'opzione della didattica,
La vedo dura.
Troppa roba per...
Però è anche vero che si va verso una multimedialità, insomma più saperi possibili sono sempre più ricercati anche nel mondo del lavoro, quindi bisogna che la cosa sia vista in maniera studiata in maniera molto 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 approfondita e stando attenti a far prevalere il vero intento, cioè la creazione di una persona competente, ecco.
Cari amici ascoltatori, siamo arrivati al momento dell'ospite, non abbiamo tempo per leggere altri articoli, però vorremmo segnalarvene almeno un paio che ci piacevano.
Sì,
vero Elisa?
Io ne ho uno che mi ha colpito, anche perché stamattina quando siamo arrivati al Padovanino a fare la nostra rassegna stampa, a scegliere gli articoli, ho sentito dire che erano scomparse le macchinette del caffè.
Niente più caffè.
E poi ho preso in mano il Mattino di Padova e ho trovato questo articolo che parla appunto che l'università aveva fatto questo bando per la concessione di queste macchinette in questi spazi universitari e niente, non si è presentato nessuno, quindi nessuno ha preso questo appalto e verranno tolte.
E quindi niente più caffè alle macchinette. E come
esatto.
faremo?
Esatto. Insomma, adesso vediamo un po' l'università come si evolverà. So che sono state chieste altre ditte, insomma, vediamo un po', speriamo che non ci tolgano il caffè.
L'articolo da dove è tratto?
Da, come dicevo prima, dal Mattino di Padova, pagina 18.
Io invece vi segnalo un altro articolo tratto da Il Giornale a pagina, mi pare, 32-33, perché ho dimenticato di fotocopiarla. È Angela, la favolosa cubista che ha 66 anni, della balla musica house. In un noto programma della televisione è uscita questa cubista che in realtà già balla, ha 66 anni ed è di Catania. Ora vediamo se abbiamo queste notizie molto interessanti che non ci introducono il nostro ospite, che è Enrico Boesso, che speriamo che sia in linea linea qui con noi per commentare poi i fatti del giorno e se ha un suo articolo che lo ha colpito. Pronto Enrico, buongiorno.
Buongiorno.
Ok, mi senti? Tutto a posto?
Tutto a posto.
Bene, sei in diretta con Earth Intruders, sono Alessandro e con me in studio c'è anche Elisa.
Buongiorno.
Ciao Elisa.
Allora, come di consueto noi ti chiediamo se c'è una notizia che ti ha colpito, che ti ha coinvolto tra i quotidiani di oggi.
Allora, mi è stata segnalata una notizia molto divertente.
Ah bene, sentiamo.
L'ho trovato sul Mattino di Napoli.
Sul Mattino di Napoli.
Sì, che è un'intervista all'onorevole Italo Bocchino di Klaus Davi, che il Mattino di Napoli intitola «Bocchino sia un premier gay se eletto dagli italiani, no a un leghista di parte».
Cioè, prova a ripetere, scusa, Bocchino?
«Sì a un premier gay se eletto dagli italiani, no a un leghista di parte».
Ok, allora, Bocchino e i gay, va bene.
Cioè? Allora, Bocchino è il... mi pare sia il vice capogruppo, era capogruppo una volta, il vice capogruppo del PDL alla Camera. Klaus Davi lo intervista appunto facendogli delle domande sull'opportunità di un omosessuale dichiarato a Palazzo Chigi e lui dice che non ha niente in contrario a un'ipotesi del genere, purché sia eletto dagli italiani. Non so se ci siano altri, non nominato dal re, insomma.
Mm-hmm. Ok, infatti mi pare che ci siano altri modi per eleggerlo, però.
Sì, no, infatti. È divertente, non tanto per le considerazioni sull'ovvietà di Bocchino, perché effettivamente sarebbe come dire sono d'accordo ad un premier donna o con i capelli rossi purché lo abbiano eletto gli italiani. Mi sembra ovvio, anche se lui fosse contrario. Ci sarebbe poco da fare. Il fatto è che non siamo molto abituati a neppure timide aperture da parte del PDL, e se uniamo questa dichiarazione con quella di Silvio Berlusconi che disse che i gay erano tutti dall'altra parte, penso che sia un auspicio che vinca la sinistra, se non saprei.
Ok, ma cosa c'entra la Lega in tutto questo?
Cioè... Allora, cosa c'entra la Lega in tutto questo? Che ho detto, sì, va bene che un omosessuale a Palazzo Chigi, però non un leghista.
Ma perché no?
Perché non un leghista? Perché, a detta di Italo Bocchino, la Lega Nord rappresenta solo una parte del paese e quindi non potrebbe rappresentare tutti gli italiani.
Ma secondo te... Sì? Dimmi.
No, la cosa divertente è la replica della Lega, comunque domanda pure.
No, beh, dimmi la replica della Lega...
La replica della Lega, e qua insomma torniamo ai toni a cui siamo più abituati. Matteo Brigandì, che è un deputato della Lega Nord, responsabile giustizia del partito, quindi non il primo che passava, parlando con i cronisti a Montecitorio, dice perché probabilmente Italo Bocchino rivendica il posto di premier per sé. Quindi fa un classico outing a Bocchino dandogli del gay, dice no, se si dice così è solo perché lui è gay e vorrebbe aspirare al dopo Berlusconi, quindi riportando nell'alveo delle consuete dichiarazioni della Lega, insomma, anche questa dichiarazione di apertura del PDL.
Quindi si sa che la Lega ha sempre delle forti argomentazioni e tutte molto culturali. E,
Bene. Sarebbe neanche il primo premier che avremmo avuto in Italia, ve ne sono stati altri, dichiarati successivamente.
No, siamo troppo curiosi.
Facciamo
del gossip storico.
C'era Colombo, che è stato presidente della Repubblica negli anni 70, che poi alla fine si dichiarò anche per una serie di scandali che vennero fuori. Poi di Spadolini si disse molto e ci sono anche, c'è anche più di qualcuno disposto a giurarlo. Comunque, insomma, sono voci di corridoio. La vera differenza è quando uno dovesse essere dichiarato prima delle elezioni per vedere se effettivamente potrebbe essere votato. Ricordiamo che tutti quanti i gay dichiarati si sono candidati con il centrodestra sono stati amabilmente trombati alle elezioni, come nel caso, come si chiama, quello che aveva una trasmissione scientifica.
Ah, Cecchi Paone.
Cecchi Paone.
Ho capito, quindi sei anche... Però la cosa che mi stupisce è che Bocchino non è del PDL e basta, è proprio dell'ala finiana del PDL.
Sì, è dell'ala
quindi,
finiana.
Gli ex AN, gli ex, insomma, ecco, sappiamo da dove deriva AN.
Sì, sappiamo
quindi,
già.
Ci incuriosisce, ma sapremo, magari un giorno scopri che Fini è gay.
Ma fai, no, fai che sta... il poverino ha già altri problemi.
Ma ce n'è un sacco, cioè, a parte Haider, no, Haider era il politico...
No. Diciamo che effettivamente l'estrema destra, cioè gli omosessuali a volte subiscono un certo fascio dall'estrema destra, probabilmente per qualche valutazione di tipo estetico. Abbiamo avuto Haider, abbiamo avuto Pim Fortuyn, abbiamo avuto l'attuale capo dell'estrema destra inglese che ha persino dichiarato. C'è stato anche il capo dell'estrema destra, non ricordo se ungherese, o ceca, che l'hanno beccata al Gay Pride dopo che aveva fatto una manifestazione contro il Gay Pride. E anche il capo Balkende, il capo dell'estrema destra per l'apartheid in Sudafrica.
Ah, quello che hanno trovato ammazzato.
Sì, l'hanno trovato ammazzato e sembra che sia stato ucciso dopo un tentativo di stupro nei confronti di due ragazzi che lavoravano per lui.
Ma le vecchie parole di quelle parole della Mussolini che diceva meglio fascisti che froci, come pare che sia. Beh, meglio fascisti
piacerà,
e froci
a qualcuno piacerà evidentemente. Quello fa probabilmente la tenersi repressa dentro la propria omosessualità per tanti anni, forse anche un po' incattivisce, no? Ritengo che sia plausibile come spiegazione.
Ma allora mi viene da pensare che tutti quelli che si scagliano violentemente contro l'omosessualità, un poco un poco il realtà gli piacerebbe.
Beh, questo è Freud, però non dici niente di nuovo, sono tipo
170 anni che Freud sostiene. Però ci sono arrivato da solo. E quindi, scusami, ma insomma, tutti questi uomini, io lo so che non è politicamente corretto, ma tutti questi uomini di chiesa che si scagliano violentemente, ma tra le varie cose anche Machel, l'ex fondatore della Milizia Cristi, no, dei Legionari di Cristo, si diceva che sotto sotto faceva anche lui il furbetto. Ma pensa un po'.
Cavoli. Sì, ma è un po' come chi difende la chiesa pedofila attacca gli omosessuali. Così a volte alcuni omosessuali tendono a manifestare xenofobia per evitare che la gente scopra i loro altarini.
Ma a questo punto si capisce. E la comunità omosessuale come reagisce? Nel senso che, non so, se ci trovano davanti un bel maschione virile americano, sappiamo che abbiamo scoperto oggi, grazie a Riso Peronello, che in America c'è addirittura un corso di studi per il machismo americano. Se lo trova bello, di destra, vestito di pelle, un po' sudato che fa sempre come reagisce? Tu come reagiresti di fronte a così? Ecco.
No, beh, la questione sugli studi, sui male studies è molto interessante in realtà, perché...
No, ma vogliamo sapere come reagisce la comunità omosessuale davanti all'estrema destra che gli insulta, magari li picchia e magari qualcuno piace.
Beh, sì, è il fascino del maschio violento, suppongo. Credo che un po' tutti anche possano avere una fascinazione del genere, ma anche insomma ragazzi che amano le donne che ogni tanto tirano qualche schiaffo, insomma, penso che
come Lisa Spronello spesso fa, sono moroso.
No.
No, va bene, insomma, non si può parlare dei singoli individui, ciascuno avrà insomma in qualche modo le sue preferenze, diciamo.
Ma secondo te quindi il prototipo del politico impegnato dell'estrema destra può piacere?
Beh, Haider piaceva molto anche ai suoi camerati e a un camerata in particolare, e sì, che è stato il suo compagno per un po' di tempo, anche se poi furono delle smentite e vinse una causa la moglie.
Mi viene in mente quella scena dei Blues Brothers in cui ci sono i neonazisti dell'Arizona. Oh mio Dio, come odio i neonazisti dell'Arizona, cito il film. E che quando li stanno inseguendo cadono nel burrone con la macchina e il gerarca subisce l'outing del suo sottoposto, gli dice ti ho sempre amato, e poi muoiono. Una cosa anche poetica tra il simpatico.
Vabbè, ci sono in certe situazioni un po' così appunto di cameratismo colpiscono l'immaginario omosessuale, però.
Beh, anche quello di Elisa Speronello, dobbiamo dirlo.
Quindi insomma.
Va bene. Allora.
Non si sente sola. Cioè.
Allora ti ringraziamo moltissimo per il tuo intervento e ti diamo appuntamento a domani. E beh, ci sentiamo presto. Grazie mille.
Buona giornata.
Ciao. Ciao.
che dice di non essere una donna violenta, ma nel frattempo sta già minacciandomi con penne, temperini, matite, cellulare. No, ai, no, il cellulare no.
E così morì.
Muore così in diretta, nell'adempimento del suo lavoro. Non c'è morte migliore.
No.
Beh, ringraziamo il nostro ospite Enrico Boesso per la notizia che ci ha dato oggi. Noi vi diamo appuntamento domani alle 11:30, sempre in diretta. Ci sarà anche Elisa, ci sei anche tu?
Sì, ci
sarò
anch'io.
Ormai ti ho compromesso, ci sarai anche tu. E vi diamo i nostri contatti se volete scriverci. Sapete che su Facebook ci cercate, su Radio Bue Padova, Skype, Radio _ Bue _ diretta, Messenger, vado io dai,
sì,
radiobue@live.it.
C'è anche la mail che è diretta@radiobue.it e la chattina dello streamer.
Fantastico. L'ultima cosa che vi ricordiamo è oggi pomeriggio puntata breve di Più, programma informativo universitario, con Silvana Carioselli, con Elisa Speronello e non dimentichiamoci in regia Andrea. Puntatone speciale, nonostante che sia breve, perché ci sarà ospite ai microfoni di Radio Bue Cossù di Mattia Bazar. Non perdetevi Cossù, che verrà martoriato dal sadismo di Silvana Carosielli e di Elisa Speronello.
Ecco, fossi voi non me lo perderei assolutamente.
Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani.
Buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.